Ci troviamo nel pretorio, il palazzo del governatore Pilato, romano, a Gerusalemme. E avviene un incontro tra lui e Gesù. È la prima volta che Gesù entra in un palazzo. Non ha mai frequentato palazzi Gesù. E ci entra da prigioniero, da innocente condannato. Ci si trova lì in un dialogo piccolissimo, ma così concentrato, dove riusciamo a trovare un significato profondo che realmente arriva a noi con una forza tale che dovrebbe darci la possibilità di cambiare vita, di provare realmente per una volta a dire: io che re sto servendo? E se c'è un re nella mia vita a cui poter dare la mia esistenza, le mie scelte, i miei comportamenti, anche la mia anima? C'è questo dialogo meraviglioso, piccolissimo. Da una parte Pilato, re, governatore, messo lì dai romani per schiavizzare i giudei, per espropriare e per comandare e per far sottostare a sé, a tutto l'impero romano, altre persone. E dall'altra parte un altro re, Gesù, che non ha voglia e neppure idea di sottomettere nessuno. Anzi, è venuto per liberare, i romani per occupare, Pilato sta lì per occupare, Gesù sta lì per liberare. Eppure immediatamente si comprende che gli stati d'animo dei due re a confronto sono completamente opposti. Pilato è agitato, Pilato ha paura. Pilato si sente in qualche modo estromesso dal suo essere governatore, minacciato. Gesù ha il volto sereno, è in pace, ha veramente dentro di sé la consapevolezza di una verità, perché lui è la verità. E chi ha la verità dentro di sé non può essere agitato, non può essere impaurito. Perché Pilato ha paura ed è agitato perché si sente tremare sotto i piedi il suo trono da governatore. Pilato non sa decidere, e infatti non deciderà, perché chi vive il potere come Pilato non decide mai, non si assume mai la responsabilità. Ha paura Pilato perché qualsiasi cosa scelga lui sarà fatto fuori, ma sarà fatto fuori il suo ruolo, il suo potere, la sua posizione, non come persona, ma perché Pilato mette al centro il ruolo, mette al centro quello che gli altri pensano di lui, l'immagine. L'ha sudato per diventare governatore, chissà quanta gavetta e quante scelte a sfavore dei più poveri ha fatto. Perché Pilato, se sceglie di condannare Gesù, se sceglie di ucciderlo, Cesare lo farà fuori, lo toglierà da governatore di Gerusalemme, lo toglierà perché è stato incapace, ha ucciso un innocente. Ma se invece non lo fa, non condanna Gesù, tutti il Tempio, Anna, Caifa, tutti i sommi sacerdoti, tutti i giudei faranno una sommossa tale contro di lui che sarà ingestibile Gerusalemme. Chi vive il potere in senso dispregiativo, chi vive il potere come un interesse personale forte, chi vive il potere che chiama guerra, violenza e sangue, come quello dei romani e quindi quello di Pilato, si trova sempre a difendere solo se stesso e mai gli altri. Quindi lui è impaurito e agitato. Gesù, dall'altra parte, non ha paura, perché lui sa di essere re, Pilato no. Pilato sono gli altri che l'hanno fatto re, che gli hanno detto: mettiti lì, occupati di questa cosa. Gesù è libero, perché non se lo dice da sé, ma sono gli altri che lo riconoscono re, ma un re nuovo, diverso, lontano dall'idea di potere che invece dimora nel cuore di Pilato, perché Gesù sa benissimo che è il re perché è fratello, è il re perché cammina con la gente, è il re perché in qualche modo custodisce l'intero universo e le persone, perché il vero re che propone Gesù è il re che gli sta a cuore la gente, che la libera, che gli cammina a fianco, che soffre con loro. Pilato non ha niente a che fare con quest'idea di re. Tanto che Pilato le prova tutte. Ma tu sei re, gli dice a Gesù. E Gesù meraviglioso: ma dici questo da te o gli altri te l'hanno detto? Cioè, mi stai considerando un re perché vuoi scendere al compromesso con me? Pilato gli fa questa domanda non per una confessione di fede, non perché lo riconosce re, ma perché tra re ci capiamo, tra re della terra. Tu sei re dei Giudei, io sono re, sono governatore di quest'altra gentaglia. Proviamo a trovare un compromesso, parliamo da re a re, vediamo un attimo come ci possiamo organizzare. Perché chi vive il potere così ha come legge il compromesso, sempre. Quindi in qualche modo sono solo loro due, non c'è nessuno che li vede. Occhi negli occhi, cuore a cuore, Pilato perde una grande occasione. Fugge una grande occasione, scende il compromesso con lui. Tu sei re? Gesù, fammi capire, lo dici da te o gli altri te l'hanno detto? Perché se te l'hanno detto gli altri non ha senso. Ma se tu mi riconosci re perché hai fatto spazio nel tuo cuore a un nuovo potere, perché l'unico vero potere è il servizio, l'unico vero potere è mettersi a servizio dell'altro, cosa che Pilato non aveva assolutamente in mente. Lui cercava di trovare la soluzione per lui, cercando di dirla anche per lui, cerchiamo di trovare che ci salviamo tutti e due. Così io mi salvo, sto qui, continuo a fare gli affari miei, tu potrai continuare a dire quelle cose in giro così che ti piace a te. Proviamo, proviamo. Il potere cerca sempre di portarci al compromesso. Il potere odia il sì sì e il no no. Eppure Gesù ce l'ha detto tante volte, il tuo parlare sia sì sì o no no. Il potere ama i tiepidi, cerca la nostra tiepidezza per non farci scegliere. Eppure l'Apocalisse che abbiamo ascoltato poi segue e dice: io i tiepidi li vomito dalla bocca, o sei caldo o sei freddo. Abbi coraggio di prendere una posizione, abbi coraggio di dire chi sei e chi vuoi essere, non stare lì in bilico, perché il potere cerca questo. Il potere vuole sempre cercare di trovare la soluzione peggiore per gli altri e la soluzione migliore per sé. E allora Gesù gli risponde chiaramente, e Pilato si sente messo un po' in confusione, tanto che sappiamo tutti cosa sceglierà Pilato: se ne laverà le mani, non sceglie, non decide. Tanto che oggi anche noi usiamo questa espressione, no? Te ne sei lavato le mani, per Pilato, perché non ha preso decisioni, perché non sceglie. Gesù invece sceglie, perché quando gli ripete la domanda: ma allora tu sei re? Lui gli dice: tu lo dici, io sono re, ma un altro tipo di re, perché la mia legalità è riconosciuta dagli altri, non è imposta. La mia legalità è umiltà, la mia legalità è stare dalla parte dei deboli, dei poveri, anzi io sono re perché mi faccio io povero e servo, non faccio gli altri poveri e servi. Capite? Quando queste due persone si incontrano sono due mondi, due regni, due mentalità, cioè proprio opposte tra loro, non possono convivere, non possono andare a braccetto. Gesù non è sceso mai a compromesso né con i sacerdoti del Tempio e né tantomeno con i politici del Tempio. Quindi anche noi liberi da tutti, perché chi è cristiano è libero. Ma sapete perché Gesù è libero? Ce lo dice dopo, meraviglioso, perché lui sente di avere la verità. Guardate che sta tutto lì. Se tu ti senti nella verità, non quella verità che ci hanno fatto passare come una spada in mano da far dominare, io ho la verità e quindi tu devi morire, devi essere schiacciato dalla mia verità. La verità di Gesù è una verità che è una proposta, che è così vera, che non ha bisogno di essere difesa. Noi invece vogliamo difendere la verità. La verità si difende da sola, quanto anche noi cristiani. Ora siamo pronti tutti a giudicare con forza atti di questo tipo nei confronti di altre religioni o di altre posizioni. Ma quando si fa della verità una spada, un assoluto, non è verità. In nome di una verità si uccide, è impossibile. In nome di una verità io ti impongo il mio pensiero, le mie scelte, è impossibile. Perché la verità non va difesa, perché la verità si difende da sola. Noi non dobbiamo difendere nulla. E quanto nella storia noi in nome della verità abbiamo ucciso, in nome della verità abbiamo ferito le persone. E quanto tra noi, in nome della verità e nelle questioni di principio, abbiamo calpestato il cuore delle persone, le abbiamo allontanate. La verità non va difesa. Gesù non difende la sua verità, perché si difende da sola. Chi ha la verità dentro di sé, dopo aver scelto una cosa, dopo aver detto qualcosa, dopo essersi comportato in una maniera, non ha bisogno di spiegazioni, di giustificazioni, la verità. Perché cammina da sola, si esprimerà da sola, avrà il suo tempo, il suo corso, che non necessariamente ha bisogno di essere difesa. Ecco perché Gesù si sente in pace. Ecco perché anche noi ci dovremmo sentire in pace quando la nostra coscienza, che è l'unico filtro, l'unico setaccio che abbiamo, ciascuno di noi filtra la verità. Hai scelto di fare quella cosa, di dire quella cosa, hai scelto di vivere in questa maniera, il tuo stile di vita, se è vero, vivilo in serenità. Perché se sei agitato e hai paura, hai messo il potere al centro della tua vita, hai messo la ricerca del denaro, del successo, dell'immagine, perché chi ha dentro di sé la verità non ha bisogno di nient'altro. Ecco perché Gesù si sente sereno, libero. E quanto mi piacerebbe che anche noi ci sentissimo più leggeri. La verità non è una spada, non è un martello. Non dobbiamo mai imporre a nessuno la verità, mai. Quando vediamo che altri vogliono imporci la verità, significa che non hanno la verità dentro di sé. Chiunque possa darsi questo dovere di dover appunto imporre la verità, non ha la verità. Continua il discorso con Pilato, proprio su che cos'è la verità, gli comincia a dire Pilato, perché lui dice: che cos'è la verità? Io non lo so, perché la verità qua, io come mi muovo, io ci perdo tutto. La verità è un'altra cosa, la verità è veramente avere l'autenticità dentro di sé, avere il coraggio di esprimere l'autenticità, e noi lo sappiamo. Noi sappiamo benissimo distinguere il male dal bene, noi sappiamo distinguere bene il vero dal falso. Quello che ci manca è quel tantino di scegliere, di metterci dalla parte della verità. La domanda che fa Pilato, la prima a Gesù: lo dici da te che io sono re o te l'hanno detto altri? Anche la verità della nostra fede, chiediamocelo questa sera. Crediamo perché ce l'ha detto qualcuno? Crediamo forse per tradizione? La fede non è tradizione. La fede è continua scoperta. Se tu credi perché i tuoi nonni erano credenti, perché i tuoi genitori erano credenti, perché siamo nati in Italia e quindi sono credente, è una fede non vera. La fede non è tradizione, la fede è consapevolezza, è scelta, e voglia di aderire alla fede non perché me l'hanno detto altri, ma perché l'ho scelto io. E oggi vi prego veramente, quanto più oggi la fede, il nostro credere in questo re diverso è una scelta. E sceglierlo personalmente, non perché altri ci credono o perché la tradizione mi dice così. Quante volte incontro persone che mi dicono: ah, beh, io vengo da una famiglia cattolica, e quindi dico io, cioè non è che perché tu vieni dalla famiglia cattolica devi essere per forza cattolico. No, io vengo da, c'ho amici preti. Peggio, potrebbe essere qualcosa che ti allontana dalla fede. Oppure no, ma io frequento, io vado lì, io conosco al Vaticano. Peggio ancora, cioè nel senso che stai attento, perché non sono queste cose di Dio che fanno la tua fede. La tua fede, io ti dico, ma lo dici da te che credi in Dio e hai scelto come re Gesù, oppure te l'hanno detto altri? E poi guardate, lo si percepisce e lo si tocca chiaramente, basta guardarci negli occhi e capire se hai scelto Gesù oppure per tradizione. E questo io questa sera vorrei che ciascuno di noi potesse avere la possibilità di dirselo e di chiedersi: ma la mia fede, la mia adesione a Gesù, aderire a Gesù significa sentirlo misericordioso, sentirlo amico, sentirlo fratello, e questo implica delle scelte concrete. La nostra fede è impastata di terra, la nostra fede non è una fede di cielo, è una fede di terra, legata profondamente alla terra, ma alla terra che è il creato, alla terra che è qualcosa che mi impegna in prima persona. Il cristiano che sceglie è disposto a pagare in prima persona le proprie scelte, non le fa pagare agli altri. Allora questo ci dice fortemente se questo Gesù è realmente un re, ma un re in senso profondo. Non pensiamo ai re umani, perché quello di Gesù è veramente un'idea profonda di regalità. I comportamenti dei re umani ci hanno portato a questo tempo, continuano ancora a pensare a sé e mai agli altri. Il nostro re mette al centro della propria vita gli altri. Allora questo fa realmente la differenza, questo realmente ci dà la possibilità di dire: io quale re sto servendo? Vi prego, ve lo chiedo per favore, se state seguendo un re terreno, lasciatelo. Se state seguendo un modello di re umano, se vi siete fatti servi del potere, lasciatelo, perché vi renderà infelici, vi renderà vuoti, vi renderà già morti prima di morire, perché l'unico vero potere è il servizio. E quanto più noi come Chiesa, come cristiani, comprendiamo questo, tanto più saremo liberi e felici. Pilato e Gesù non possono uscire dal pretorio a braccetto, ma ve la immaginate la scena? Ma ve la immaginate dopo questo dialogo uscire Pilato e Gesù a braccetto? Abbiamo trovato un compromesso, abbiamo fatto un nuovo patto. Non può essere, non ci sono patti tra questi due poteri, mai, mai possono essere fatti, mai, perché l'uno e l'altro devono vivere liberi e ognuno deve fare il suo dovere. Ognuno deve fare quello che gli spetta pienamente con coscienza e con verità, ma mai possono uscire fuori dal pretorio a braccetto, tanto che è andata così, che questo Gesù è uscito sanguinante, perché dopo questo dialogo è stato portato alla flagellazione ed è uscito fuori dal pretorio insanguinato, perché ci ha rimesso la pelle, perché chi vuole vivere la verità può anche rimetterci la pelle. E quanto mi piacerebbe una Chiesa che cominciasse a rimetterci la pelle di persona, a pagare di persona e non farla pagare sempre altri. E questo significa essere liberi, significa essere fedeli a un unico re, che è il nome di Gesù Cristo. Proviamo insieme, proviamoci insieme a vivere e far spazio alla verità, ma questa verità che è bella, è vera, che ci dà la possibilità di sentirci liberi, di sentirci fraternità di questo mondo, dove realmente questo re è venuto per tutti. Vi prego, quando diciamo per tutti, ci sono veramente tutti, ci sono veramente tutti, ci sono i musulmani come gli induisti, ci sono le persone che soffrono e quelle che stanno bene, anche per i ricchi e anche per i poveri, tutti. Questo re è una proposta di tutti. Proviamo a toglierci dalla mente le etichette, i pregiudizi, e a sentirci tutti realmente una famiglia umana, pronta veramente con tutte le nostre debolezze, ma anche con tutte le nostre meraviglie, a camminarci su questa terra. La vita è troppo corta per essere egoisti. La vita è troppo corta per portarci rancore dentro. La vita è troppo corta per far continuare a soffrire la terra. La vita è troppo corta. Allora viviamocela bene e per il bene di tutti, perché c'è realmente vera festa se riusciamo a star bene tutti. Mentre non ci sarà mai festa se solo alcuni staranno bene e altri continueranno a stare male.